sempre sintonizzate e sintonizzati sui 105, 250, mentre ci stiamo combattendo con i fili delle cuffie, quindi voi per fortuna non vedete quello che accade. Diciamo,
sì, non c'è una webcam, speriamo,
speriamo. Quindi con Giuseppe Masar, insomma, abbiamo affrontato questo aspetto, un aspetto piuttosto complesso, che è quello che noi possiamo definire della de-dollarizzazione, ma in realtà è un aspetto che riguarda forse che stiamo assistendo alla fine dell'egemonia del dollaro e degli Stati Uniti. Questa fine di questa egemonia era stata, come dire, prevista da molti analisti. Però evidentemente sta succedendo qualcosa che si sta sempre più concretizzando.
Sì, forse proprio con la guerra, che tutto sommato è stata ricercata, voluta anche dagli americani, non solo dai russi. I russi l'hanno poi innescata, però sono andati a vedere una partita a poker. È proprio quella stessa guerra che doveva essere risolutiva e mantenere la supremazia degli americani, può darsi che abbia anche innescato però il sistema economico finanziario tale per cui viene un po' meno lo strapotere del dollaro, appunto quella che abbiamo cercato di analizzare come de-dollarizzazione, forse proprio a partire dal conflitto ucraino.
Sì, poi su questa egemonia del dollaro si è basato tutto il modello di globalizzazione che abbiamo vissuto dalla fine degli anni 90 in poi, che ha condotto all'inevitabile deindustrializzazione di molti settori anche dell'economia americana, che sono stati decisamente abbandonati e gli investimenti sono andati sul capitale finanziario, quindi su degli investimenti che non avevano più nessuna relazione con la produzione di merci, che è stata dislocata altrove, lì dove la manodopera aveva il costo più basso. E questo modello sta entrando in crisi dopo quello che è accaduto rispetto prima alla pandemia e quindi alla conseguente riduzione delle catene delle supply chain, che evidentemente si sono allungate un po' troppo, diciamo così, e quindi c'è stato tutto un processo, c'è in corso un processo di ripensamento anche di questo modello produttivo.
Sì, oltretutto sono calcolati come 85 ormai gli stati, i paesi che hanno che stanno sganciandosi sempre di più dal dollaro, quindi in qualche modo devono andare a cercare una qualche moneta di riferimento, ed è quello che lo yuan offre.
Sì, poi gli accordi, fra le altre cose, che per quanto riguarda il regolamento delle attività di scambio commerciali in yuan, stanno avvenendo anche con paesi che hanno un peso specifico notevole, come ad esempio il Brasile. Perché il viaggio di Lula, in Cina,
dove si trova Lula?
Ha anche quel senso. E tutto questo peraltro apre delle contraddizioni all'interno dello scenario europeo. Basti pensare appunto alle dichiarazioni di Macron,
al neogollismo di Macron. Macron, che è andato prima di Lula a corte da Xi Jinping, tornando con un punto di vista. Diciamo che ultimamente è una delle poche cose condivisibili di Macron, che ribadisce che ho sentito ieri che diceva essere alleati non significa essere sudditi degli americani, che è appunto una riedizione di quello che aveva fatto De Gaulle uscendo dalla NATO.
Certo, lui sostiene gli interessi dell'industria francese, soprattutto di quella tecnologica, perché poi anche con l'Inflation Act gli Stati Uniti hanno dato un colpo molto forte dal punto di vista della concorrenza con le attività economiche di avanguardia, diciamo, dell'Europa, e chiaramente Macron si fa portavoce, insomma, delle esigenze che probabilmente sono imbeccate della MEDEF, la Confindustria francese, tant'è che in aereo sfoggiava una bella felpa dove c'era scritta Tech France, quindi chiaramente mentre da quel punto di vista parla in una certa maniera, dal punto di vista interno continua invece la repressione contro chi si oppone alla sua riforma delle pensioni.
E di nuovo salta fuori la parte tecnologica di questo snodo epocale, cioè l'indirizzarsi verso la tecnologia. Xi Jinping ha riempito il partito di funzionari che sono di origine, di derivazione tecnologica. Il capo del governo era un ingegnerone spaziale. Spaziale nel senso che si occupava dello spazio, e anche i sauditi, come dicevamo prima, stanno andando in quella direzione, stanno spostandosi. Mi era venuto in mente oggi, mentre preparavamo l'altra diretta che poi è saltata perché per afonia dell'interlocutrice, che fino a due anni e mezzo fa, insomma a novembre del 2020, c'è stato il G20 in Arabia Saudita, e il fulcro di tutto quanto, oltretutto si era in pieno Covid, quindi non si potevano incontrare, non si potevano abbracciare, stringere mani, però MBS aveva sfoggiato Neom, che era una specie di enorme quartiere, un comprensorio che era di seduzione di facciata, non, era tutto artificiale, era completamente nuovo, ma anche completamente vuoto. Adesso invece sta buttandosi, proprio orientandosi verso la tecnologia. E come fulcro, come base dello sviluppo dell'Arabia Saudita, che sta attirando in questo modo molti capitali. Sì.
Soprattutto capitali cinesi. Questo progetto Innovation 30, mi sembra che si chiama qualcosa di simile, ha come scopo quello di cambiare la cosiddetta monocultura dell'Arabia Saudita, che si fonda sul petrolio, per cambiare completamente proprio il pivot economico di questo paese. E all'inizio MBS veniva spacciato come un innovatore, le sue riforme di facciata rispetto alla possibilità per le donne di guidare, tutte queste belle cose, insomma, che venivano
il rinascimento
venivano saudita, come dire, vendute come un modello di cambiamento di questi sistemi, ma in realtà non è così, e in realtà poi appunto gli interessi degli Stati Uniti nell'area si sono allentati, perché gli Stati Uniti sono diventati produttori netti di petrolio, tant'è che ce lo vendono a noi europei a costi più alti, dopo che appunto si sono interrotte le comunicazioni petrolifere, diciamo, chiamiamole così, fra l'Europa e la Russia. E quindi l'Arabia Saudita ha meno importanza, ha meno peso specifico nell'area, e gli Stati Uniti infatti stanno spostando il loro asse di intervento sempre più a oriente.
E verso l'Africa.
E verso l'Africa, sì.
Mentre i sauditi entreranno nello Shanghai Corporation Organization.
Quello è un altro aspetto molto importante, perché vuol dire che in qualche maniera sono entrati nell'orbita cinese per certi versi.
Sì, quello lo sancisce evidentemente. Intanto proseguiamo in questa carrellata di queste due settimane, perché noi l'ultima volta da due Muppet come siamo, ci siamo scordati di avvertire che non ci saremmo stati giovedì scorso.
E voi sarete sicuramente rimasti delusi,
sicuramente,
sintonizzandovi all'ora dovuta il giovedì, e certo, non ci avete trovato.
Ecco, e poi abbiamo dovuto preparare questa trasmissione che si fonda su chiacchiere, tre dirette che avevamo preparato, alla fine nessuna c'è stata
ce n'era una fare. Interessante, che magari vi riproponiamo, insomma, quando la nostra interlocutrice avrà la voce, che riguardava ancora l'Arabia Saudita, ma da un altro punto di vista, che era quello della guerra nello Yemen. Esatto. E quindi dell'accordo, dei negoziati che ci sono stati, che poi discendono direttamente anche dall'accordo fra Iran e Arabia Saudita, che guarda caso è stato sponsorizzato dalla Cina. Quindi una guerra, quella dello Yemen, che è dal 2015, dalla fine del 2014, inizio 2015, che peraltro ha creato una crisi umanitaria fra le più devastanti, con una situazione effettivamente rispetto alla popolazione civile veramente faticosissima, a dir poco, e soprattutto questi accordi molto probabilmente non porteranno a una soluzione definitiva della guerra, anche perché esiste un'intera generazione di yemeniti che sono cresciuti nella guerra, che sono cresciuti nell'odio reciproco. Molto probabilmente si arriverà a una ulteriore divisione, come lo era già prima nel 1990,
Yemen del Sud, sì. Yemen del Nord, come ricordiamo noi ormai attempati. Quello sì, però probabilmente smetterà di essere una proxy war, cioè iraniani e sauditi non si faranno più la guerra in Yemen, lasceranno che gli yemeniti si facciano la guerra per i cazzi loro.
Sì, per di loro, sì. Anche perché poi i sauditi pensavano di risolverla abbastanza facilmente questa guerra, si sono ritrovati invece impantanati in una situazione molto difficile da gestire, non solamente perché è una guerra costosissima, anche condotta in maniera devastante e criminale nei confronti della popolazione civile con bombardamenti indiscriminati, e anche perché poi a loro stessi hanno avuto dei problemi in quanto sono stati colpiti alcuni obiettivi sensibili proprio dell'Arabia Saudita.
E infatti gli israeliani e americani e le aziende di armi, comprese quelle italiane, sarde, che rifornivano i sauditi, hanno rinfocolato la guerra proprio in funzione anti-iraniana, per mantenere divisi, proprio rivali, nazioni sciite, nazioni sunnite.
Se poi in questo contesto comunque c'è qualcuno che se ne è approfittato, per esempio gli Emirati Arabi, che si sono assicurati il controllo dell'isola di Socotra, per esempio, e quindi diciamo che ci sono anche altri attori che sono entrati in questo contesto bellico.
Che comunque sono nell'orbita saudita, è quello che decide Mohammed bin Salman. Un po' legge, diciamo. Un altro aspetto che è capitato in queste due settimane, una cosa strana, che fino a oggi molti leggevano in modi più svariati, cioè potevano essere i famosi Pentagon Papers, potevano essere o dei leaks, dei documenti che erano stati fatti uscire per denunciare una situazione, per denunciare delle scelte o le entrature delle agency americane, in particolare della CIA, e che potevano essere anche dei messaggi inviati a Zelensky per dire: guarda, questi leaks, per far sapere a tutti che non sei preparato per fare una qualunque controffensiva, e quindi evitatela. Oppure potevano essere invece dei leaks contro gli americani, che denunciavano uno, l'insipienza e l'incapacità di tenersi i segreti, e due, quella di non essere in grado di sostenere realmente la guerra, come dicevano. Oppure poteva essere un falso che proveniva invece dall'agency, dal sistemi, dai servizi russi, che potevano aver taroccato tutto quanto e fatto credere che si tratta. In realtà è venuto fuori questo OG, che non siamo noi, non è OG Zero, un ragazzo di 20 anni che
si occupa di videogiochi o qualcosa di simile, mi sembra.
che era venuto davvero in possesso di questi documenti e li ha diffusi. Quindi è davvero una cosa. È davvero così facile ottenere i documenti riservati e poi diffonderli in qualche modo attraverso.
Però in realtà questi documenti poi comunque vanno in qualche maniera a confermare molti dei dubbi che, insomma, che ci eravamo posti durante questa guerra. Innanzitutto quello che emerge è che anche all'interno dei vertici militari statunitensi, cosa che peraltro alcuni di questi personaggi hanno manifestato esplicitamente, c'è un'incertezza, un dubbio sulla capacità degli ucraini di continuare questa guerra e del senso di questa guerra. C'è la conferma, e questo lo sospettavamo da tempo, della presenza, diciamo così, boots on the ground dei militari NATO, quindi si parla di estoni, olandesi, francesi, inglesi e statunitensi. Bisogna capire con quale funzione.
Gli italiani sono camuffati bene, però ci sono anche loro.
Cioè, certo. E poi c'è anche in qualche modo un segnale della incapacità degli ucraini di sostenere il volume di fuoco. E anche una spiegazione indiretta del fatto che i russi fino adesso non abbiano usato l'aviazione, per esempio, perché l'aviazione, non avendo sicuramente la possibilità di avere il controllo aereo dell'Ucraina, eppure l'aviazione russa non è mai intervenuta in realtà massicciamente, cambiando il corso della guerra.
Cosa che invece ha fatto l'aviazione birmana sulla propria popolazione civile.
Assolutamente, l'ha fatto qualche giorno fa, bombardando una postazione dell'esercito di liberazione e dove peraltro c'era l'inaugurazione di una municipalità, quindi nelle zone liberate, in qualche modo l'esercito di liberazione, che peraltro è anche collegato con gli eserciti etnici che ci sono.
È il governo Ombra,
nei territori liberati tenta di costruire un'amministrazione alternativa, bombardamento che ha provocato quasi 100 morti a quanto pare.
Sì, e oltretutto pare che sia stato effettuato con delle bombe che così di nuovo quelli più attempati possono ricordare il napalm. Sono delle bombe che non provocano crateri, che non provocano delle buche, ma bruciano tutto quello che incontrano sulla loro strada. Ovviamente non sono proprio delle armi consentite, tantomeno sulla propria popolazione civile. Un altro bombardamento che non è stato effettuato da Tatmadaw, ma dalle etnie, alcune milizie che si direbbero sono sicuramente contrarie al regime, ma non, il loro primo scopo non è quello di liberare il Myanmar, ma piuttosto di curare i loro interessi, che sono per lo più di narcotraffico. Una città ai confini con la Thailandia, che è diventata una specie di Las Vegas, è stata proprio costruita come tale.
Con i soldi cinesi.
E infatti è stata bombardata da queste milizie che sono birmane, per colpire gli interessi, i capitali cinesi, però purtroppo sotto le bombe c'erano dei civili che ci lavorano, spesso civili birmani appunto, che hanno dovuto fuggire e sono scappati in Thailandia, nella vicina Thailandia, c'è solo un fiume che divide il confine,
sì.
E sono 20 metri da guadare. E adesso i thailandesi stanno ributtando dall'altra parte, e di nuovo i Karen, mi pare che sia quella l'etnia che ha bombardato, probabilmente ricominceranno, proprio per colpire gli interessi. Di lì passa un tipo di Belt Road Initiative che è puramente fatta di prostituzione, narcotraffico
e affini. Certo, i bombardamenti forse sono anche un sintomo del fatto che l'esercito golpista comincia ad avere un po' di difficoltà, e soprattutto le truppe di terra. E anche il fatto che questa guerra non è una guerra di bassa intensità, ma sta completamente diventando una guerra vera e propria, con tantissimi fronti aperti, sia quello al confine che questo. E oltretutto c'è da dire che le diserzioni all'interno dell'esercito sono molto massicce e cominciano a diventare un problema per la giunta, e che quelle manifestazioni di piazza che abbiamo visto all'inizio, insomma, del colpo di Stato, sono diventate, quei giovani che erano manifestavano in piazza, sono diventati le colonne del People's Defense Force, le forze di difesa popolari, che fanno appunto capo al governo Ombra, il National Unity Government, che si oppone a questa dittatura iniziata nel febbraio del 2021 e sostenuta sia dai cinesi e anche in parte dagli investimenti occidentali, di cui si parla sempre di meno. Vedo che insomma è arrivato il Frequencies, quindi insomma,
a salvarci,
a salvarvi soprattutto,
a salvarvi da questo sproloquio,
e quindi noi vi lasciamo senza rimpianti alle cure amorevoli di Ealing Frequencies e al suo DAB, e quindi rimanete assolutamente sintonizzati sui 105-250.
Vorrà dire che giovedì prossimo riprenderemo tutti questi argomenti, ma questa volta con degli interlocutori che ne sanno qualcosa,
un po' più credibili di noi. Ciao a tutte e a tutti.
Salute.